Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, apriamo il programma dagli Stati Uniti, perché nella giornata appena trascorsa ci sono stati 50.000 nuovi casi, l'altro ieri la Florida ha registrato 15.000 nuovi positivi al coronavirus, il numero più alto in una singola giornata dallo scoppio della pandemia, superiore persino ai numeri di New York nelle giornate più nere della Grande Mela. Allora, per parlarne ci colleghiamo con il nostro esperto, il giornalista Giampiero Gramaglia. Ciao Giampiero, ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo parlato dei dati relativi alla Florida e le ultime a proposito della pandemia negli Stati Uniti. Ricordiamo anche che il numero complessivo fino a questo momento ha raggiunto quota 140.000 vittime. Ci sono in tutto il paese, o meglio ci sono stati, 3 milioni e mezzo di casi accertati, anche se questo comprende anche i numeri di chi purtroppo poi è morto e di chi viceversa è guarito. Quindi stiamo parlando di oltre l'1% della popolazione statunitense ufficialmente contagiata. È corretto dire che la pandemia è fuori controllo negli Stati Uniti?
Beh, è senz'altro corretto dire che la pandemia sta conoscendo una seconda ondata negli Stati Uniti, che l'accelerazione nell'uscita dalle misure di lockdown che erano state adottate mai a livello nazionale e sempre con decisioni statali o locali, l'accelerazione avvenuta tra maggio e giugno ha portato a quelle conseguenze che scienziati e epidemiologi avevano ipotizzato come possibili, cioè a una nuova crescita dei contagi. È vero che la letalità del morbo sembra inferiore, che il tasso di mortalità rispetto al numero dei contagiati è in discesa, però alcuni elementi di confronto ci aiutano a capire cosa succedeva e cosa sta succedendo. Fino al mese di maggio il numero dei contagi in paesi europei come l'Italia, come la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna, che pure hanno adottato strategie molto diverse e che rappresentano ciascuna un quinto, un sesto della popolazione degli Stati Uniti, il numero dei contagi in questi paesi era confrontabile con quello quotidiano negli Stati Uniti. E tuttora le morti pro capite in Italia sono superiori alle morti pro capite negli Stati Uniti, anche se negli Stati Uniti il numero di morti in assoluto è molto maggiore. Però in questa fase, dopo le chiusure e con l'attenzione alla ripresa che c'è stata in Europa, in Italia, in Europa siamo ad alcune centinaia di contagiati al giorno. Mettiamo una media di 300 contagiati al giorno, ma è anche una media alta rispetto agli ultimi dati. Negli Stati Uniti siamo a oltre 60.000 contagiati al giorno, e se qui facciamo il rapporto tra numero di abitanti dell'Italia e numero di abitanti degli Stati Uniti, dovremmo avere negli Stati Uniti 1.800-2.000 contagiati al giorno. Quindi la virulenza del contagio è molto più forte, la letalità è minore, gli scienziati, in particolare il virologo Anthony Fauci, hanno detto che il numero dei contagiati potrebbe salire fino a 100.000 al giorno. Il presidente Trump ha abbandonato la retorica che lo aveva contraddistinto nelle settimane precedenti, per cui il numero dei contagi era così elevato, era solo funzione della quantità dei test fatti, più test più contagi. Adesso ha aperto un nuovo fronte di tensioni con gli scienziati sulla riapertura delle scuole, che lui pretende, vuole venga fatta, mentre il mondo della scienza contrappone sì, si può fare, ma a determinate condizioni onerose per il sistema scolastico, quindi non facilmente adottabili. E poi il presidente, con questa sua insistenza sulle scuole, si scontra con un dato di fatto che non ha lui, non è fra i poteri federali quello di decidere il calendario scolastico, ma è fra i poteri degli stati, delle contee o delle città che gestiscono le scuole.
Senti Giampiero, una spia di un cambiamento nella percezione del virus si è intravista un paio di giorni fa quando Donald Trump si è recato in visita in un ospedale militare di Washington indossando la mascherina, cosa che in pubblico almeno non aveva mai fatto. Ecco, ricordo chiaramente quando 5 mesi fa, era all'inizio di febbraio, il presidente cinese Xi Jinping si mostrò in pubblico con una maschera mentre visitava un ospedale di Wuhan. Fino a quel momento le autorità di Pechino avevano minimizzato, se non del tutto proprio negato, il rischio rappresentato dal Covid-19. Ovviamente sono passati 5 mesi, nel mondo ci sono stati quasi 600.000 decessi, quindi la questione in questo caso non è tanto la trasparenza o meno, ma il valore simbolico di questa immagine, tanto più che Donald Trump un tempo sperava di riaprire gli Stati Uniti entro Pasqua, poi aveva parlato di curare il coronavirus con iniezione di disinfettanti e raggi ultravioletti, per cui ti chiedo quale impatto ha avuto questa immagine negli Stati Uniti, che cosa può comportare, che cosa significa sia in merito alla percezione del virus sia all'azione per contrastarlo.
Intanto una notizia relativa a quell'episodio, a uno di quei tanti episodi di questo erratico contrasto al coronavirus dell'amministrazione Trump, quel santone che aveva suggerito a Trump il metodo della candeggina, 2 gocce di candeggina diluite nell'acqua per stroncare il coronavirus, di cui Trump si era fatto in qualche misura imprudentemente portavoce, è stato finalmente rinviato a giudizio dalle autorità federali in Florida, lui e i suoi figli, per aver distribuito come medicinali, come elisir tocca sana, prodotti che possono essere pericolosi per la salute, che sono pericolosi per la salute. Il presidente si è mostrato con la mascherina, ma questo elemento di cui non sfugge l'impatto mediatico, perché era la prima volta che il presidente si mostrava con la mascherina, va anche contestualizzato. Il presidente si è mostrato con la mascherina in un ospedale, è andato a trovare militari americani feriti, reduci da operazioni, in ambiente dove la diffusione delle infezioni, l'ambiente ospedaliero, è uno dei rischi, e ha indossato la mascherina. Avrebbe forse dovuto farlo in quel contesto indipendentemente dal virus, ed era circondato, accompagnato da una pletora di medici militari che portavano ovviamente tutti la mascherina. Quindi si è adeguato il presidente al contesto ospedaliero, continua a sostenere che non è necessario portare la mascherina, in pubblico non lo fa. La First Lady Melania è un po' più attenta di lui, tant'è vero che visitando un centro di accoglienza per donne vittime di violenza e per madri single o madri che hanno dovuto lasciare il loro compagno e il loro marito perché vittime di violenza, ha messo la mascherina muovendosi in un ambiente non ospedaliero, ma comunque dove c'è gente la cui salute è debole, le condizioni fisiche non sono eccellenti. Allora la First Lady è un po' più incline alla mascherina. Trump continua a sfidare in qualche misura il contagio, è stato in Florida, tu l'hai detto all'inizio della nostra conversazione, la Florida è il nuovo epicentro del contagio in questo momento, è stato in Florida a fare una raccolta fondi, a farsi fare un briefing dai militari del Southern Command, quindi l'atteggiamento del presidente continua a essere di spinta alla riapertura comunque sia, da si direbbe la prevalenza alla ripresa dell'economia, teme di più l'impatto di una crisi economica sulle sue prospettive elettorali che non la coesistenza di qui a novembre con l'epidemia e con un numero di morti che ha superato i 135.000 e viaggiando a questo ritmo comunque arriverà a novembre almeno intorno ai 170.000.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista, esperto di questioni statunitensi. Allora, per concludere, Giampiero, un altro discorso relativo alle decisioni dell'amministrazione Trump, cioè quello di ritirarsi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di auto-escludersi. Ecco, al di là delle conseguenze economiche per tutta l'organizzazione, visto che lo scorso anno gli Stati Uniti erano stati il primo finanziatore dell'OMS con 400 milioni di dollari, che cosa comporta questa decisione dal punto di vista del rispetto, del non rispetto dei protocolli o anche soltanto del buon senso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe contribuire a diffondere?
Dal punto di vista del buon senso userei le parole di molti ministri della sanità di paesi europei o del Canada che hanno commentato la decisione dicendo che per quanti errori, per quante inesattezze, per quanto imperfetta possa essere stata l'azione dell'OMS, non è certo questo il momento di indebolire la governance mondiale della sanità. Per quanto riguarda l'impatto poi pratico, mi piacerebbe fare con te una scommessa di cui chiamiamo a testimoni i nostri ascoltatori che l'annuncio di Trump potrebbe non avere nessuna conseguenza pratica. Perché? Perché gli Stati Uniti sono vincolati dalle norme dell'ONU, e non hanno detto che non le rispetteranno, a restare nell'organizzazione ancora un anno, quindi ancora fino a luglio del 2021, e fino al momento in cui non potranno legalmente uscirne dovranno pagare per intero la loro quota. Quindi fino a luglio del 2021 l'OMS non dovrebbe subire conseguenze negative dalla decisione di Trump, da cui decorre l'anno di attesa. E siccome il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha detto che il suo primo atto quando sarà eletto presidente sarà di reintrodurre gli Stati Uniti nell'OMS, cioè di annullare il provvedimento di Trump, se questo dovesse avvenire, cioè se Biden vincerà le elezioni, la decisione di Trump, l'annuncio della decisione di Trump, non avrà conseguenze sull'OMS. In caso contrario, l'OMS si troverebbe senza il suo maggiore finanziatore nazionale, quindi sarebbe senz'altro indebolita nella sua futura azione di prevenzione e di gestione di altre pandemie, sperando che nel frattempo almeno il vaccino di cui tanto si parla e che tanto si cerca contro il coronavirus sia stato trovato e quindi almeno questa pandemia sia avviata a essere sconfitta.
Scommessa registrata, Giampiero, anche se non ho capito la mia funzione in tutto questo, se io sono semplicemente testimone, se la scommessa è con me o contro di me o contro Trump.
No, ma facciamo semplicemente la scommessa. Uno scommette che vince Biden e l'altro scommette che vince Trump, indipendentemente dalle nostre inclinazioni, per avere una posta in palio che poi, come dire, è simbolica. Cosa può essere? Una donazione di $10 all'OMS. Se vince Trump la faccio io, se vince Biden la fai tu.
Molto volentieri. Allora ringraziamo il nostro esperto di questioni statunitensi, Giampiero Gramaglia. A presto, Giampiero.
A presto, Dario. Una buona giornata a te e agli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.